Troviamo con piacere Omar Teoldi. Buongiorno Omar.
Buongiorno, ciao Marco, buongiorno al pubblico che ci ascolta. Allora, la notizia da cui partiamo oggi è apparsa la settimana scorsa sul New York Times ed è poi rimbalzata molto rapidamente sui giornali, sui portali di informazione di tutto il mondo, seguendo quello strano processo, no? Per il quale un'informazione ogni volta che viene riportata viene semplificata e ridotta al suo elemento più accattivante. In effetti l'annuncio è goloso per i titolisti. Il Museo Van Gogh di Amsterdam, custode della più grande collezione di opere dell'espressionista olandese, rischierebbe di chiudere. La questione è complessa, l'ha spiegato la direttrice Emily Gordenker proprio al New York Times. L'edificio è obsoleto, gli standard di sicurezza e sostenibilità non sono rispettati e la salvaguardia delle opere non è più garantita. Insomma, urgono dei lavori di ristrutturazione per ben 104 milioni di euro che il museo non può mettere di tasca sua, e il governo olandese però non vuole aumentare la dotazione attuale al museo. E qui si apre poi un capitolo legale, perché l'accordo con il quale uno dei nipoti di Van Gogh aveva ceduto la collezione prevedeva che lo Stato si impegnasse a mantenere il museo e a garantire l'accesso alle opere, no? Quindi, uscendo dal caso di Amsterdam, che seguiremo e ci auguriamo possa trovare una soluzione positiva, naturalmente, è l'occasione per interrogarsi sul diritto all'accesso alla cultura, anche quando a volte questa danneggia il patrimonio e la fruizione diventa totalmente inconsapevole e impoverita da fenomeni come le folle davanti ai dipinti per farci un selfie. Penso che tutti abbiamo in mente l'immagine del Louvre.
È un temino di quelli da risolvere facilmente in 20 minuti, anche questo. Io saluto le nostre ospiti, ci proveremo quantomeno. Cristina Cidini, storica dell'arte, già soprintendente del Polo Museale di Firenze, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
E benvenuta anche a Irene Baldriga, museologa e docente all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Resto con lei, Baldriga. Partiamo proprio dalla notizia delle difficoltà del Museo Van Gogh e di questo tira e molla tra direttrice e governo olandese. Davvero la chiusura, anche solo temporanea, di un emblema, di un tempio del genere così importante, è pensabile? In questo senso iniziamo già a riflettere intorno al diritto all'accesso a una cultura mondiale come quella delle opere di Van Gogh.
Ma allora, guardi, sicuramente la presentazione che avete offerto di questa notizia di cronaca, come dire, restituisce abbastanza chiaramente, insomma, le esagerazioni di alcune testate giornalistiche. È chiaro che, insomma, possiamo escludere una chiusura del Museo Van Gogh. Ci sono ovviamente dei momenti nei quali musei anche importanti, parlo sempre della stessa Amsterdam, il Rijksmuseum, il grande museo nazionale olandese, identitario per eccellenza, chiuse per un tempo anche abbastanza lungo proprio per avviare un riallestimento complessivo, tra l'altro eccezionale, che oggi possiamo veramente apprezzare e considerare tra i migliori in Europa. Quindi a volte può capitare che per esigenze di tutela, di conservazione, un museo possa chiudere almeno parzialmente per avviare lavori di questa natura. Devo dire che il caso del Museo Van Gogh mi ha ricordato un'altra vicenda molto recente che riguardava proprio il Louvre, quando l'attuale direttrice Laurence Descartes, alla fine del gennaio 2025, lanciò una sorta di appello molto simile, appunto, quindi dichiarando uno stato di sovraffollamento oggettivo del Louvre, che insomma, come sappiamo bene, deve sopportare una pressione di visitatori veramente impressionante, e per questa ragione, appunto, affermò che si era a rischio di chiudere alcune sale, ma soprattutto che alcune opere fossero oggettivamente in pericolo. E immediatamente dopo Emmanuel Macron fece una conferenza stampa molto, diciamo, di grandissima risonanza, promettendo un immediato intervento e addirittura immaginando un nuovo percorso di accesso per visitare, per vedere, per ammirare la Gioconda, che poi, come sappiamo, è poi il come dire, l'obiettivo primario della gran parte di queste masse di visitatori. Quindi, diciamo, alle volte capita anche che i direttori, per necessità e per ottimi motivi, decidano appunto di attirare l'attenzione dei giornali, dell'opinione pubblica, per indirettamente, come dire, premere sulle decisioni politiche. Qui tutto questo discorso di cui oggi ci occuperemo riguarda tanto la politica, perché c'è una volontà politica che può cambiare le cose realmente e che può orientare il pubblico, ma soprattutto può orientare le risorse.
Vedremo poi come si risolve questa questione. C'è anche una campagna elettorale in corso nei Paesi Bassi, magari si inserisce anche in questo contesto. Ma una delle particolarità, no, di questo museo è che funziona, attira visitatori da tutto il mondo e guadagna anche bene, perché ha un tasso di autofinanziamento, leggevamo, dell'85%, che credo farebbe invidia a diversi musei. Ecco, ma se dovesse chiudere per 3 anni, come si preventiva, tutti questi introiti verrebbero a mancare. Quindi i musei sono davvero schiavi di questa logica commerciale ormai. Cristina Cidini, vengo da lei.
Diciamo che la tendenza a considerare il museo come un'impresa che quindi deve, se non chiudere in attivo i propri bilanci, perché è impossibile, ma quantomeno ridurre le perdite e quindi limitare i finanziamenti pubblici o comunque esterni, è un'idea che circola tra gli specialisti dagli anni 80, direi del secolo scorso, e con aspetti positivi e anche delle oggettive storture. Per cui tra i musei a livello internazionale, questo vale anche per l'Italia, spesso si innesca una sorta di necessità di favorire in ogni modo l'affluenza del pubblico, di camerare il più possibile risorse, di creare anche ovviamente dei servizi che vanno a vantaggio dei visitatori, ma generano a loro volta altri introiti. È uno degli aspetti del museo, quello naturalmente di avere una sua redditività, sempre che si parli di musei non gratuiti, perché c'è anche questa benemerita categoria di musei che non hanno titolo d'ingresso. Detto questo, certamente la pressione cresce nel senso di attirare più visitatori e aumentare le occasioni anche di acquisto e di sosta, che ripeto sono servizi ma sono anche oneri. Pensi, per una famiglia, cosa può voler dire 4-5 biglietti anche magari ridotti per i giovani, e poi una sosta, un caffè, un acquisto, diventa un onere piuttosto significativo. E d'altronde la tendenza è, credo, assai difficile da modificare in questo frangente storico.
Io torno da Irene Baldriga, perché c'è un tema di cui ci siamo spesso occupati anche qui a Rete 2, che è quello di come sia cambiato il nostro rapporto con l'opera d'arte, quello che ci dà guardare un'opera d'arte nel suo originale, spesso esposto in un museo, quando quest'opera è un'opera di importanza mondiale come una Gioconda. E il tema in particolare che avevamo già affrontato era quello del fatto di come sia cambiata il rapporto che abbiamo con l'opera. Tendenzialmente, semplificando, in passato prima vedevamo l'opera, adesso ci piace vedere noi stessi attraverso l'opera, facendoci il famoso selfie con lo sfondo, con un'opera che diventa lo sfondo alla rappresentazione di noi che siamo, le persone che sono andate a vedere quell'opera. Tutto questo per dire cosa? E questa cosa ha cambiato il modo in cui si va al museo, il fatto che ci siano decine di migliaia di persone in coda per farsi il selfie davanti alla Gioconda, stare lì pochi secondi, neanche guardarla la Gioconda, perché tanto gli interessa di più la loro faccia sorridente, ha cambiato il modo in cui i musei devono reagire a questi flussi, o tutto sommato questi flussi ci sono sempre stati e siamo sempre stati un po' dei pecoroni che vanno a cercare quelle 2-3 opere nel mondo più importanti e il resto ci interessa poco? Lei che ne pensa?
Questa è una bellissima domanda. Allora, è chiaro che insomma cambiano le modalità di fruizione, questa è una parola difficilissima da tradurre nelle altre lingue, perché nelle altre lingue si parla di esperienza all'interno del museo, noi invece continuiamo a utilizzare questo termine che ha in realtà un significato un po' diverso, però effettivamente l'esperienza di visita, l'esperienza dell'opera d'arte cambia nel tempo. Chiaro, ci sono sempre state delle opere particolarmente significative e di grande forza. forza attrattiva, questo è un dato insomma, che potremmo raccontare con tanti esempi, però sicuramente il mondo diciamo interconnesso in cui noi viviamo fa sì che ci sia questo desiderio costante di condividere, no? Qualunque momento in qualche modo significativo. Quindi allora parto da un presupposto, io che non sono per niente una amante dei social network, non dobbiamo forse troppo demonizzare il desiderio del visitatore di voler condividere questa esperienza, cioè purtroppo e per fortuna forse questa idea di voler condividere, di voler comunicare il contatto con l'opera d'arte fa parte, come dire, dell'identità e della cultura di questi nuovi pubblici. Noi parliamo di nuovi pubblici, sempre di più ci interroghiamo sul modo in cui tra l'altro i visitatori cambiano, come cambiano i loro bisogni, i loro desideri. Il museo oggi vuole essere sempre di più uno spazio di partecipazione, la professoressa Cidini sicuramente sarà d'accordo, il museo è un luogo dove ci si incontra l'opera, ma si incontrano anche gli altri visitatori e si lascia anche qualcosa di sé. E il museo è anche un luogo in costante ascolto, quindi noi ci poniamo in posizione di apertura rispetto al visitatore. Diciamo anche che, volendo proprio fare un po' la storia del museo del Novecento, questa non è neppure un'assoluta novità. Si parlava di museo vivente già agli inizi del Novecento, lo diceva Henri Fossillon già negli anni venti addirittura, e tutta la storia dei musei italiani ed europei del secondo Novecento, ma anche statunitensi, è una storia in realtà di ricerca costante con questo pubblico in trasformazione. Quindi in sostanza io non credo si debba demonizzare il fatto che il visitatore, anche non esperto, voglia condividere l'importanza e il valore di quel momento di incontro con l'opera d'arte. Il punto fondamentale però è che il museo deve riuscire a tradurre, a trasformare questo momento di incontro in qualcosa che sia anche di concreta crescita, di apprendimento, di trasformazione, che è poi il concetto fondamentale che sta dietro qualunque esperienza educativa e pedagogica. Quindi riuscire in qualche modo a convertire questo desiderio di comunicare e di condividere in una reale esperienza e in una trasformazione. E come si fa? Come si fa? Lo si fa, torno al discorso precedente, con delle politiche educative, delle politiche dei pubblici, perché i pubblici, lei diceva, insomma, siamo sempre stati un po' appunto passivi, no? Quasi delle pecore che seguono. Sì, i pubblici però si fanno anche guidare. Mm-hmm. Quindi diciamo, questi eccessi di cui stiamo parlando oggi sono anche frutto forse di un'abitudine a volersi appiattire rispetto all'idea che il museo di successo è solo il museo che stacca tanti biglietti. Questo è il vero problema. Il museo di successo non è quello che stacca tanti biglietti, il museo di successo è quello che offre un'esperienza autentica e significativa. Quindi possono anche venire a fare il selfie, ma non solo quello, questo è il discorso fondamentale.
E c'è forse anche un elemento di numero di persone, perché se le persone che si fanno il selfie sono 4-5 in 10 minuti, io l'esperienza personale con quell'opera riesco ancora ad averla. Se siamo in 500 in una stanza e il quadro, certo, è là in fondo, io sono sommerso da una massa di carne umana che si vuole fare lo stesso selfie che mi voglio fare io, anche il valore di quell'esperienza in qualche modo sparisce o comunque viene molto ridotto. Allora chiederei a Cristina Cidini, in questo senso, questa ricerca che molti musei fanno, che è molto capitalista se vogliamo, però di aumentare costantemente il numero di afflussi, di misurare la propria qualità in base a quante persone vedono il museo, a un certo punto raggiunge un picco oltre il quale l'esperienza per ogni singolo si impoverisce. Se ci sono 1 milione di persone in un posto che ne può ospitare 10, è chiaro che l'esperienza viene rifuggita soprattutto da coloro che magari amano fermarsi in un museo, stare in ascolto, stare anche in silenzio, stare in rispetto all'interno di un museo. Lei che ne pensa?
L'esempio che ha fatto preoccuperebbe qualunque direttore sul piano della sicurezza. Ci sono dei parametri di affluenza che vanno rispettati in ragione della densità e dell'afflusso dei visitatori. Quindi in teoria una distribuzione razionale e sostenibile è già materia di regolamentazione. Non dovrebbero mai essere superati certi parametri, così da consentire appunto una visita sicura. Che poi però, come lei dice, si affollino tutti verso un obiettivo unico che è l'opera icona del museo, quello purtroppo sì, accade. D'altronde che bisogna mettere in conto, giustamente la professoressa Valdriga punta sul discorso esperienza, qual è l'esperienza principale del museo? Non è mica, credo, almeno per la mia frequentazione e responsabilità nei musei, non è mica quella di vedere cose nuove, di scovare gioielli sconosciuti, è quella di vedere che esistono davvero quelle icone strepitose, quelle immagini note a livello mondiale, perché nella nostra civiltà dell'immagine, che ha moltiplicato l'accesso alle immagini in maniera inimmaginabile fino a qualche lustro fa, qualche, voglio dire, decennio, ma insomma, che cosa accade? Noi temevamo, addetti ai lavori, che l'avere accesso a tante immagini diminuisse il valore dei musei, in un certo senso, sostituendoli con una facilità di recupero dal proprio computer o quello che è. Non è così. Quanto più l'immagine si moltiplica e si diffonde, tanto più l'originale resta unico, resta desiderabile. E allora, in qualche modo, l'ansia del visitatore è quella di andare proprio nel posto più famoso, davanti all'opera più famosa, e dire: io c'ero, ci sono stato, io appartengo alla storia di quest'opera, perché è quello che accade. L'opera appartiene alla nostra storia, alla nostra esperienza individuale, ma anche noi entriamo nella storia dell'opera, magari per una frazione di secondo.
Io torno allora con la professoressa Baldriga, perché prima parlava della necessità proprio da parte del pubblico anche di farsi guidare, di farsi orientare forse nella visita per vivere poi la migliore esperienza possibile, per tornare su quella parola. Ecco, la soluzione sembra davvero passare appunto per un'educazione, no, che guidi, ma a chi spetta questo compito? È solo dei musei o qualcosa di ben più largo?
È qualcosa di ben più largo, perché in realtà, dunque, ci sono tanti musei che fanno tanto e fanno anche molto bene. Spesso sono anche i piccoli musei, perché noi parliamo appunto tanto dei grandi musei cosiddetti blockbuster, questi grandi musei che attraggono folle di visitatori e così via. Poi c'è un'infinità di musei piccoli e medi disseminati sul nostro territorio, ma in Europa ce ne sono tantissimi che fanno un grande lavoro. Il problema fondamentale è che, come dicevo inizialmente, ci vuole una volontà politica forte, tale appunto da non ridurre il museo a questa logica un po' aziendalistica, questa logica di impresa che misura il successo soltanto sul numero dei visitatori. Quindi ci vuole, per esempio, il coraggio, la forza, anche come dire, la capacità, se vogliamo, di rischiare, investendo un po' di più nei piccoli e medi musei, incoraggiando la visita e la scoperta anche di musei che peraltro possiedono grandi capolavori, perché i grandi capolavori non stanno soltanto nei grandissimi musei, c'è necessità ovviamente di guidare, di accompagnare queste folle di visitatori, tra l'altro dando anche un po' di respiro ai musei e alle città che sono ormai vittime letteralmente di questi flussi insostenibili. Cioè, noi abbiamo qui un problema concreto che è la tutela, perché il museo deve educare, deve intrattenere, deve accogliere, fa tante cose, ma il museo, non dimentichiamolo, ha un dovere fondamentale che è anche quello della conservazione e della tutela delle opere d'arte. Quindi qui ci vuole una volontà politica, che è anche una volontà economica naturalmente, perché le cose si fanno con chiaramente una visione, ma poi anche con degli strumenti e delle risorse. La scuola da parte sua può fare tantissimo, ma non può fare tutto, perché poi noi rischiamo spesso, no, di caricare sulle spalle degli insegnanti e delle scuole un po' tutte le responsabilità del mondo. mondo e la scuola forma i cittadini, ovviamente, ma anche la scuola, anche gli insegnanti devono essere guidati e devono poter contare delle risorse concrete. Quindi qui è un problema culturale. Poi mi permetta, voi siete dei bravissimi giornalisti e quindi mi posso, come dire, prendere la libertà di dirlo proprio a voi, ma una grande responsabilità ce l'hanno anche i giornalisti, ce l'ha la stampa, ce l'hanno gli organi di comunicazione, perché c'è modo e modo di fare anche comunicazione attraverso la cultura e sulla cultura, e qui credo che le responsabilità siano tante.
Ha ragione, grazie per il complimento, ma anche noi spesso commettiamo errori e cerchiamo di stare attenti. Il massimo che possiamo fare è questo, cercare di proporre un servizio il più possibile pubblico di qualità. Io tornerei però con Cristina Cidini sempre su questo tema, perché so che lei è questo è uno dei temi sui quali lei riflette molto, ovvero dove stanno i fari educativi che dovrebbero orientare anche l'esperienza culturale delle persone.
Quello che diceva la professoressa Badriga è assolutamente corretto e condivisibile, cioè bisogna che a livello educativo, ma cominciando dalle scuole elementari in su, si abbia la cura di far crescere una coscienza che non è soltanto culturale ma è addirittura civica, e per cui noi siamo in Italia i fortunati detentori di un patrimonio artistico di grandissimo pregio e soprattutto diffuso in tanti luoghi del territorio, centri maggiori ma anche centri minori, campagne, borghi, montagne, e dunque cercare di portare questo livello di coscienza fino dalle più tenere, che sono poi quelle spesso più ricettive, a un livello che consenta a un buon cittadino non solo di apprezzare quello che lo circonda, quello a cui ha accesso, ma anche farsene carico. Cioè, la tutela è una responsabilità complessiva della cittadinanza, è nell'articolo 9 della nostra Costituzione repubblicana, e quindi ecco, io direi di puntare a un insegnamento, se così lo vogliamo chiamare, o comunicazione di contenuti, che non punti solo sulla storia dell'arte come una sequenza di nomi di artisti, di luoghi, di date, di movimenti, di valori artistici in se stessi, ma anche proprio attraverso una guida ideale alle visite al museo, come un riconoscimento di luoghi vivi e vitali che rappresentano non solo la nostra memoria storica ma anche la nostra attualità. Pensiamo all'arte contemporanea attraverso le esposizioni temporanee, le gallerie, le piazze stesse delle nostre città. Insomma, un'educazione all'arte in senso molto ampio che comprenda anche la tutela di questo patrimonio.
C'è una definizione che ci interessava, sono tante le cose in realtà, perché poi come sempre capita in questi dibattiti si aprono con delle domande, sempre più domande, perché il tema si espande a macchia d'olio. C'è una definizione dell'ICOM che ci interessava commentare prima di salutare le nostre ospiti, che recita: il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio culturale materiale e immateriale. Allora, io chiederei a voi intanto a che punto siamo, non solo in Italia, poi la Svizzera italiana per molti motivi ha un sistema museale diverso, ma con tanti punti di contatto rispetto a quello italiano, ma in generale voi ritenete che questa definizione sia stata portata a pieno compimento nell'offerta museale contemporanea? Non so chi delle due mi vuole rispondere per prima. Baldriga, proviamo con lei.
Ma guardi, ma allora, intanto il tema della nuova definizione di museo è da qualche anno oggetto di una riflessione, di un ripensamento e rielaborazione estremamente complessa, no? Cioè ICOM ha approvato una nuova definizione di museo nell'agosto del 2022, rendendola, come dire, un pochino più attuale, un pochino più coraggiosa. La soluzione finale è stata un pochino più, diciamo, un po' meno ambiziosa di quanto ci si aspettasse, perché naturalmente oggi il museo deve rispondere alle istanze della modernità, quindi deve essere sempre più inclusivo, deve essere aperto, deve essere partecipativo, deve essere plurale, no? Deve saper fare tutte queste cose. Eppure poi si è anche compreso quando, appunto, in occasione della conferenza di Praga del 2022, che questa nuova definizione era poi in realtà quella che meglio metteva d'accordo la grande comunità dei musei nel mondo, perché siamo una comunità veramente molto grande e molto molto complessa. Abbiamo anche, come dire, colto l'opportunità, no, di avere una nuova definizione che fosse però anche in qualche modo misurata, moderata, cioè applicabile. Questo è un percorso in cui ci siamo inseriti da poco, cioè nel senso siamo arrivati ad una nuova definizione, una definizione condivisa, più aperta, ripeto, più inclusiva, più partecipativa, che non smentisce i pilastri fondamentali, cioè l'educazione, la conservazione, naturalmente il principio dell'istituzione che agisce eticamente, dice la nuova definizione di museo, e che ovviamente rispetta le pluralità e la partecipazione. Però è un percorso che appunto richiede un grandissimo impegno e che i musei, ribadiscono, non possono fare da soli, cioè i musei devono anche essere sostenuti e aiutati, questo ricordiamocelo sempre.
Certo.
Il museo, da una parte, mi permette di aggiungere questo, il museo è una grande forza, è una delle poche istituzioni che ancora mantiene una straordinaria credibilità. Le persone credono nei musei, mentre tante istituzioni sono terribilmente in crisi per molti motivi, ma sarebbe un altro discorso, il museo mantiene questa forza, questa solidità, e questo vuol dire che il museo può essere uno straordinario come dire, motore di cambiamento, di miglioramento e di valori. Ecco perché è importante che il museo scenda il campo, che il museo non sia neutrale, che il museo difenda i principi della pace, dell'equità, della libertà, dei diritti civili, eccetera, eccetera. Il museo sta facendo tutto questo, ma non può farlo da solo, bisogna aiutarli i musei. Questo è l'appello con cui mi piacerebbe chiudere in qualche modo questa bella chiacchierata.
Grazie, lasciamo allora l'ultimo minuto, e un minuto ancora di trasmissione a nostra disposizione, a Cristina Cidini per dire la sua proprio su questo, sulla definizione proposta dal Consiglio Internazionale dei Musei e su quanto ci siamo vicini.
Ah, la definizione che abbiamo appena commentato è come un faro che con la sua fascia di luce guida verso un obiettivo sicuro. E a che punto siamo nel raggiungimento? Questo naturalmente corrisponde a una varietà di casi, infinita di casi, proprio perché l'Italia in particolare è così ricca di situazioni museali, dalle maggiori alle minori, e dobbiamo tener conto che accanto ai musei più importanti, colossali, eccetera, ce ne sono di piccolissimi, di minuscoli, tuttavia non meno meritevoli. E ci sono proprietà, appartenenze diverse, lo Stato, gli enti locali, gli enti religiosi, le fondazioni bancarie, i collezionisti privati che magari partecipano al discorso della tutela e della condivisione delle opere d'arte. Quindi è un universo, una galassia incredibilmente ricca e varia, dove ognuno raggiunge il livello che gli è consentito dalla situazione in cui si trova a operare. Non credo che potremmo mai imporre, tra virgolette, l'adesione a quella definizione per tutti i musei esistenti. Io ho lavorato molto negli anni 90 alla definizione degli standard museali per i musei italiani, alcune regioni hanno fatto i propri come standard anche per i musei regionali, ma sono obiettivi molto spesso difficili da raggiungere per le realtà minori, quindi bisogna, credo, lavorare tutti in quella direzione verso quel faro che ci illumina, ma ognuno alla sua velocità.
E insomma sì, un faro che ci illumina, e c'è ancora da lavorare per rispondere appieno a questa definizione, ma lo dicevano le nostre ospiti, non è un compito nel quale i musei possono essere lasciati soli. Allora grazie per questa bella discussione a Cristina Cidini, storica dell'arte e già soprintendente del Polo Museale di Firenze, grazie.
Grazie a voi.
E Irene Baldriga, museologa e docente alla Sapienza a Roma, grazie anche a lei.
Grazie a voi, è sempre un piacere.